Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Ciao Stefano.
Ciao Marco. Tu sei che la succede? Iena?
No,
buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Come stai? Stai bene? Tutto bene?
Sì, sì. Bello,
buon carico, maracana come sempre, buon maracana anche a te. Allora, caro Stefano, apriamo, tra poco appena mi date l'ok che sono arrivati. Sono già arrivati, mi suona il campanello subito. C'è un altro Stefano oggi, lo sai?
Sì.
Stefano? Sì, quindi vi devo chiamare per cognome. E quindi certo. Ti chiamo Impallomeni
e
Stefano Eranio. Ciao Stefano, ben trovato.
Stefano Eranio.
Ciao.
Tanta roba.
Ciao Stefano.
Ciao, grande.
Come stai? Tutto bene?
Stefano.
Tutto bene.
Giocatore straordinario, universale.
Veramente.
Anche te, dai.
No,
un po' sfortunato, però
sì,
dai.
Però la verità, insomma, Eranio era... Te lo ricordi tu?
Come non me lo ricordo? Come? Cioè, sono del 72, che
no,
non mi ricordo Eranio.
No, nel senso che era un giocatore che adesso si. No, la parola com'è? Multifunzionale. Però era giocatore.
Tuttocampista, com'era? Cioè,
no, giocava esterno, alto, mediano, sottopunto, faceva tutto. Poteva fare tutti i ruoli.
Mi piaceva tantissimo.
Poi era elegante, andava via, che era.
Mi piaceva tantissimo anche a me.
Grande, grande personalità.
Sì, sì, sì.
Mi dovete allora chiamare un po' più spesso perché mi fate sentire.
No, la verità, Stefano, dai, non è che mi metto adesso a elogiare tutti.
Grande. Allora, però, insieme a noi c'è anche da RTL Paolo Pacchioni.
Ciao,
così
Paolo.
Completiamo. Ciao Paolo, ben trovato anche a
ciao,
te.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao,
buon pomeriggio. Allora, sentite, vi chiedo subito un pensiero su questa partita che abbiamo visto ieri, su questo atto di forza del Napoli. Voglio fare un giro perché insomma ieri questo è uscito fuori, un Napoli insomma si prende ancora il comando della classifica, 25 punti, tra l'altro mi sembra che sia tra i migliori a vivi Conte nelle prime 10 partite, meglio aveva fatto con la Juve nel 2012-2013, 28 punti, con l'Inter l'anno dello scudetto 25 punti, anche lì nelle prime 10 giornate. Stefano Impallomeni, parto da te, dai,
ma
facciamo
guarda,
un giro.
Hai detto bene, certificato conta come per l'ennesima volta di essere veramente un top allenatore, un fuoriclasse dalla panchina, perché lui in base a quello che ha a disposizione costruisce. Cioè io mi viene in mente, Marco, adesso voglio esulo un po' dalla partita di ieri in cui il Milan ha giocato un'ottima partita e il Napoli è stato sintetico, cioè voglio dire ha giocato di riflesso, ha giocato un calcio basico, cioè non è niente di speciale, però molto
vero,
compatto, di sacrificio. E quindi questo testimonia il fatto che di una nuova versatilità da parte di Conte. Sono curioso di vedere adesso come affronterà l'Atalanta. Non credo che andrà ad attaccarla alta, ma sulla falsa riga di quella che abbiamo visto ieri con il Napoli. E quindi è strategico, ha creato prima un gruppo e poi adesso sta indicando una strada che non è una scorciatoia del sacrificio, della compattezza. Cioè secondo me adesso, per dirla un po' terra terra, ha vinto 3 partite lui nell'intervallo con Como, Empoli e Lecce, e ieri invece sono usciti i tenori, insomma, no? Lukaku e Kvaratskhelia l'hanno decisa con delle giocate. Per quanto riguarda invece il lavoro di Conte, ti dico che perché è il più bravo di tutti, secondo me. Io mi ricordo la nazionale, giocava con Pelé, con Zaza, con Giaccherini. Con Parolo, e uscimmo fuori. Esatto, cioè voglio dire, è una nazionale, lui riesce a essere competitivo. Mi ricordo la prima Juve con Quagliarella, Vucina, cioè, poi dopo se gli dai Pirlo, che dire, fa 103 punti.
Esatto.
Se tu gli dai una squadra così, ti vince lo scudetto, magari ti fa 91 punti. E siamo qui, Cioè Conte ieri, e poi concludo, dice, mi sono registrato 3 parole, non gioco a nascondino, ho le spalle larghe,
sì,
ho un nome e un cognome, ho una carriera alle spalle.
Ha detto tutto.
È aggiunto al Tottenham, io ho fatto la differenza.
Sì, sì.
Quindi sembra presunzione, no. Lui è consapevole del ruolo che ha, dei soldi che guadagna perché si chiama Conte e si ritiene bravo, viva la faccia, nel senso che poi ci dimostra con i fatti che non fa un calcio spettacolare, dobbiamo dire la verità.
Non ti ruba l'occhio.
Però è una squadra che sa soffrire, sa intuire i momenti giusti della partita e non entusiasma, ma vince. E quindi è quello che costa.
Eranio.
Sì, hai detto tutto, Ste. È normale che presentare Conte è troppo semplice. Lui è un allenatore.
Allora ti faccio una domanda secca, Stefano Eranio. È la favorita per lo scudetto il Napoli a questo punto?
Sai, il non giocare le competizioni di Coppa rendono ancora più forte il lavoro di Conte, perché lui veramente settimanalmente è maniaco nelle cose, perciò è un perfezionista. Il fatto di non avere certe competizioni ti permette di avere una settimana per lavorare, no? E per far respirare anche alcuni giocatori che certamente sono fondamentali per questo Napoli, perciò la panchina sì ce l'ha, però se togli quella scheda e Lukaku davanti già ti manca un po' un qualche cosina, no? Diciamo che il fatto di aver incontrato il Milan, che dove mancavano pedine importanti, anche questo è segno che se nel calcio ci vuole anche, dico, un pizzico di fortuna, no? Però la fortuna aiuta le audaci, cioè la fortuna aiuta i forti, e anche in questa situazione ha contratto un Milan che secondo me era rimaneggiato, anche se ha fatto una buona partita, però era un po' spuntato, no? E diciamo che loro hanno comunque fatto un'ottima gara, subito l'approccio è stato importante e ha meritato di vincere la partita, dai.
Sì, Paolo Pacchioni, lo chiedo anche a te, poi fai l'analisi, però è la favorita per lo scudetto?
Secondo me sì, in modo anche abbastanza netto. Primo, perché è in testa, è al comando, e quando uno come Conte va davanti, risucchiargli i punti diventa complicato, perché la squadra che è partita comprensibilmente dovendo fare un pochino di rodaggio, ha fatto anche un po' di fatica in alcune giornate, ricordiamo la rimonta dopo il 90esimo contro il Parma, il successo di misura d'Empoli tirando una sola volta in porta con un rigorino, lo stesso successo con Lecce con un gol in Mischia, però intanto fai i punti e la squadra aumenta le sue convinzioni. Poi vai a San Siro, la partita ti si incanala subito sui binari giusti, perché Lukaku che fa gol dopo 5 minuti è il piano partita di Conte, che può dire ok, benissimo, adesso giocate un po' voi, noi stiamo dietro, ci ricompattiamo, quando possiamo colpiamo per il KO, che è esattamente quello che è successo ieri sera. E quindi è chiaro che nella squadra si comincia a vedere quella concentrazione, quella abnegazione, quella ferocia che per esempio non si vede più nell'Inter, che si vedeva l'anno scorso con la squadra nerazzurra, che quest'anno non si vede più. Con Conte, peraltro, che è uno che è maestro nel tenere sempre alta l'attenzione, la concentrazione, la motivazione, credo che appunto per tutti questi motivi, aggiungendo il fatto che il Napoli ha le settimane libere dagli impegni di Coppa, che comunque abbiamo visto sono usuranti per gli altri, penso che oggi la favorita numero uno per il titolo sia proprio il Napoli. Poi siamo alla 10ª giornata, quindi la strada è ancora lunga, però insomma io continuo a ribadire questo fatto: se Conte va davanti, poi rosicchiargli i punti è complicato.
Anche questo è vero. Mi manca la tua risposta: è la favorita in Pallomeni? Oppure, no. Oppure ancora è presto?
È presto, però quello che ha detto Paolo, insomma, lo condivido. E anche Stefano, insomma, voglio dire, siamo di fronte a uno che sta lassù e sa starci. Quindi per Inzaghi, per Gasperini, per Motta, cioè io vedo una prima fila con il Napoli adesso in vantaggio su Atalanta e Inter, che è la coppia che, ecco, questa prima fila, poi Juve, Lazio, Fiorentina perché no, e magari una squadra adesso che non tipo, anche lo stesso Milan, non lo so, poi abbastanza discontinuo, però credo che la prima fila, sono curioso di vedere la risposta dell'Atalanta e dell'Inter, sono squadre che possono arrivare a infastidire il Napoli se la gioca fino in fondo, magari vincere il titolo,
tra le altre cose.
Io non la sottovaluto l'Atalanta,
no, anche io
sono squadre che hanno una memoria del non hanno cambiato, sia l'Inter, però ha ragione Paolo, insomma, se l'Inter non morde, non lotta, non si applica come abbiamo visto nel Napoli, questa fame, adesso non so se da che cosa possa dipendere, no? Tu vedi il gol del 4-3 che subisce contro la Juventus, cioè De Vrij che scarica di petto Vlahovic con Sessao che si intrufola, sbuca da De Vrij là, gli dà una spintarella, è rimessa laterale, non nasce mai il gol del
la cattiveria, 4-3. Manca cattiveria, che ha detto Inzaghi, ha sottolineato Inzaghi, attenzione.
Per una squadra forte come l'Inter un po', ecco, sono piccoli segnali, però se si rimette a posto, è vero che c'è un impegno a settimana nel Napoli, però insomma poi dopo un discorso è uscire all'inizio così, poi però devi poi sopportare il ruolo, cioè di protagonista.
Certo.
Cioè adesso stai in testa, poi bisogna vedere.
Poi dopo ci devi rimanere.
Quindi è lì la controprova.
Devi fare la lepre, insomma.
Sono d'accordo con quello che ha detto Paolo. Sono curioso di vedere Inter Atalanta, ma senza tutto il rispetto per la Juventus, di vedere questo mercato sul campo, di vederlo, insomma, come Motta plasmerà ancora migliorando questa squadra. Queste quattro squadre vedo.
Sì.
Il Milan lo vedo troppo discontinuo.
Aspetta, ci andiamo a Milan,
la Lazio,
perché
attenzione. Perché la Lazio, se fa filotto 3 partite consecutive, può essere la mina vagante del campionato.
Allora, a proposito,
che potrebbe,
allora,
mettere in difficoltà questo Napoli se la Lazio fa 9 punti.
Ok,
le vediamo. Prossime tre, prossime non lo so tre, come si mette,
se il Napoli va sempre più su, caro Stefano Iranio, il Milan va sempre più giù. Voglio sentire un po' il tuo pensiero di questo, su questo Milan. È vero, c'erano delle assenze dovute alle squalifiche e è dovuta agli infortuni, ma cos'è? Si poteva fare di più oppure no? Ti chiedo.
Per quello che avevi a disposizione, cioè, è stato un po' il fatto di aver visto comunque l'AU fuori, pur con tutte queste problematiche della squadra. È una partita che il gestire il grande talento, diciamo che sin dall'inizio non è stato gestito molto bene, perché ci sono state delle situazioni che fanno male allo spogliatoio, fanno male all'ambiente, il fatto di vedere Hernandez e Leao contro la Roma che la Lazio. In disparte, cioè sono campanellini d'allarme che non vanno bene. Queste deve essere la società anche ad aiutare Fonseca, che è sicuramente un allenatore che vede molto l'allenamento, e purtroppo certi talenti, io ho giocato con tanta gente capace, no? Dove al giovedì camminava, alla domenica volava, no? E viceversa.
Chi è che camminava? Ce n'è uno che ti ricordi così che camminava? No, non si può dire, vero?
Lasciamo, no, dicevo, camminava
per modo di dire,
sua, cioè, nel suo atteggiamento, no? Sì. Savicevic era uno che non era da allenamento, partita, no?
Certo.
Per dire, io ho fatto un nome, ma ce ne sono tanti, come quelli magari del giovedì che facevano faville, poi la domenica di fronte al pubblico, non riuscivano a rendere quello che era veramente. Perciò, sai, secondo me il fatto di gestire certi giocatori che sono stati la forza di questo Milan, cioè Leao e Hernandez, in un modo diverso magari dagli altri, tra virgolette, ma portartelo dalla tua parte, penso che sia un valore aggiunto per il Milan. In questo momento l'hai un po' persi, ma sono convinto che comunque c'è tutto il tempo per recuperare, perché il Milan rimane sempre come qualità una squadra importante. Dietro
la consideri ancora da scudetto? Ti faccio questa domanda, perché ieri Fonseca è stata la domanda e lui ha detto che si sente ancora in corsa per lo scudetto.
No, ma no, quello sicuro, secondo me, quando poi troverà la giusta equilibrio, non so se sarà con Fonseca o con qualche altro, adesso non lo so, perché sai, è difficile anche poter prevedere questo, però secondo me Inter e Napoli sono sempre, anzi l'Inter su tutte è la più forte, perché ha anche un organico più ampio dove ha la possibilità di gestire bene il gruppo senza perdere grande qualità.
Però scusami, Stefano, mi hai dato un assist, il fatto che tu hai detto, no, o Fonseca un altro, temi che possa succedere qualcosa, cioè se l'andamento rimane questo?
Se l'andamento rimane questo sicuramente, però io mi auguro per la persona che è Fonseca, perché comunque sia, io sono stato allenatore, e il fatto di vedere magari a certi atteggiamenti durante la settimana, se non la vivi la settimana diventa difficile anche poter capire, certo, le scelte, certo. Però io in alcuni giocatori farei finta, un pochino, cercando di portarli dalla tua parte, perché sono giocatori che comunque sia magari sono assenti in alcuni momenti, però sono quelli che ti determinano sempre la partita, perciò gestirli diversamente dagli altri, ecco, anche se non è facile,
perché
sono anche gli altri, però l'ho detto, il problema è che in questo momento il Milan mio, dici, potevi lasciarne fuori uno, ne mettevi un altro, dici magari non cambiava nulla. Qui diciamo che ci sono alcuni giocatori determinanti per raggiungere i risultati, soprattutto ieri, che poi all'ultimo è mancato Pulisic, che in questo momento forse è la punta di diamante.
Insomma, no? Tu saresti partito con Leao dall'inizio, dai, si è capito, è vero, no?
Quello sicuro.
Paolo, vengo da te, consideri anche tu ancora il Milan in lotta per lo scudetto, una squadra che ancora ci può stare, oppure questa sconfitta qui cambia un po' i piani?
No, secondo me il Milan non era da scudetto a inizio stagione, lo è tantomeno adesso. È una squadra che può ambire a qualificarsi per la Champions, può sperare di fare il più strada possibile nella Champions di quest'anno. Dopo l'inizio difficilissimo col calendario, dopo la trasferta di Madrid, avrà una serie di avversari più morbidi, lì dovrà fare quei punti necessari per provare a fare un po' di strada in Champions. Però, insomma, penso che rispetto alle altre pretendenti al titolo, il Milan abbia ormai accumulato già troppo ritardo, già troppe polemiche, troppi casini, troppi casi, dal cooling break alla partita persa a Parma la seconda giornata, alla partita affrontata male ieri, perché è vero, il Milan ieri ci ha messo generosità, però è emerso un problema di qualità, e sono d'accordo con quello che avete detto. Non schierare Leao dall'inizio è stato un errore, perché allora io capisco che un allenatore non gradisca determinati atteggiamenti, e la continuità e la professionalità di Leao negli allenamenti, anche in alcune partite, sicuramente non è quella di un giocatore contiano, ecco, diciamo così. Detto questo, l'allenatore deve essere anche uno che fa i conti con quello che ha in casa. Certo. Allora, se il Milan ha fuori Reinders, che comunque è uno che quest'anno ha inciso bene, Teo Hernandez quest'anno si è visto un po' di meno, però comunque è uno che le partite te le può spaccare, si ferma anche Pulisic, che, come è stato detto giustamente,
aggiungi pure Ebram,
più importante. Adesso lascio fuori anche Leao, perché gli devo dare il segnale. Io il segnale gliel'ho dato la scorsa settimana, sì, e magari glielo do la prossima. Però ho di fronte il Napoli, io ho una certezza, anzi con Leao non ho una certezza, perché dico chissà come va. Magari va bene, magari va male, magari spacca la partita, magari sparisce. Con Chukwueze invece la certezza ce l'ho, non vado da nessuna parte.
Stefano, in pallomeni, voglio un tuo pensiero anche sul Milan.
No, cioè, è abbastanza complicato.
Il titolo è un po' brutto, sempre più giù,
beh,
capito?
Però realistico, perché voglio dire, il Milan, sono d'accordo con quello che ha detto Paolo, non vedo tante prospettive per quanto riguarda la conquista del titolo. È una squadra che avrà dei picchi, sia in alto che verso l'alto, verso il basso. Per quanto riguarda invece la gestione di Leao, mi piace aggiungere anche quello di Teo Hernandez, cioè il tentativo dall'allenatore è molto chiaro, evidente, e vuole smarcarsi da questa dipendenza, però come diceva Paolo, insomma, voglio dire, deve avere il piano B, bello presente, bello consistente, altrimenti rischi veramente poi di perdere sia la forza precedente, che è rappresentata da questo asse a sinistra nelle ultime stagioni del Milan, e se non hai un piano B consistente, vale a dire, cioè, Okafor, sì, sei certo che ti fa 3 partite da 7? No. Chukwueze, sei certo che fa 3 partite da 7? No. E quindi diventa tutto molto più complicato nel momento in cui ti vengono a mancare Jovic, Abraham, Pulisic, va bene, ci ha avuto una gastroenterite, poi è entrato e si è visto, insomma, che non stava in ottime condizioni, per non citare la mancanza di Renders, di Hernandez, di Gabbia.
E poi Tomori dietro.
Tomori dietro, ecco, esatto, Stefano. Poi parliamo anche, voglio dire, della inconsistenza tecnica. Io non vorrei toccare la suscettibilità di nessuno. Però insomma, Pavlovic mi sembra, insomma, uno che si fa scaraventare da Lukaku in colazione, ragazzi, qui anche i duelli individuali, andiamo a vedere un po' come ti devi mettere col corpo, perché veramente lì lo umilia,
sì.
Pronti via, poi cambia la partita, insomma. Anche Magnani ieri sui 2 tiri, cioè, dove ti può tirare Lukaku? Non c'ha l'angolo alla visuale dall'altra parte, può tirare su dritto per dritto su quel palo, pure là in ritardo. Su Kvaratskhelia non ne parliamo. Per me sono due anche indecisioni di Maignan, che anche questo discorso del rinnovo contrattuale, Paolo, non so che cosa ne pensi, tu, anche tu Stefano, però voglio dire, è un tormentone che è un po' stucchevole, che ha stancato un po' tutti. Cioè, nel momento in cui anche un calciatore ti dà la disponibilità, non vede nessuno all'orizzonte, cioè, credo che anche tutto parta dalla società. E a cascata mi sembra un po' una situazione, facendo le debite proporzioni, che si sta vivendo a Roma lato romanista, e parte tutto dalla società, e poi è tutta una conseguenza di cause, confusioni.
Vi dico di più, Stefano, se posso intervenire.
Vai.
Sulla assenza della società, responsabilizza di più e grava l'allenatore anche di un ruolo che non dovrebbe competergli, nel senso che il povero Fonseca, oltre che l'allenatore, deve fare anche il direttore sportivo, che va anche ad occuparsi del comportamento dei giocatori. Lì manca il filtro. Vorrei capire la figura di Ibrahimovic, al di là di qualche battuta da maschio alfa e qualche post sui social un po' così, un po' di difficile lettura, cioè nel quotidiano di cosa si occupa? Perché secondo me, se tu all'interno del Milan hai dei giocatori che hanno talento ma magari hanno discontinuità, quella è proprio, questo è un lavoro per Ibra, cioè Ibrahimovic deve confrontarsi con il peso specifico che lui può portare, perché un conto è che una cosa te la dica Ibrahimovic, un conto è che te la dica Furlani. Se arriva Ibrahimovic, magari sui giocatori può avere un appeal diverso, però mi sembra che da questo punto di vista sia molto latitante come figura, e questa cosa appunto grava sulle spalle di Fonseca, che già ha i problemi suoi a mettere in piedi una formazione.
Allora, sì, intanto dunque una comunicazione velocissima, perché stanno facendo un lavoro sui siti, quindi vi chiedo un attimo di sito Tutto Mercato Web e TMV Radio, però la radio sta andando, quindi una comunicazione in questo momento veloce fatta agli ascoltatori. Allora, siamo arrivati, mi sembra, proprio in fondo. Io volevo chiedere una cosa anche, non so Stefano e Ragno se volevi aggiungere qualcosa su Ibra, perché poi anche quello che diceva Paolo prima, se volevi sottolineare, in effetti anche insomma il lavoro di Ibra andrebbe un attimo valutato, ecco.
Ascolta, come tutti i lavori, no? Quando si cambia anche da giocatore diventi allenatore, hai bisogno di imparare un po' il mestiere, certo. No? E perciò uno non nasce dirigente se non è mai stato, certo. O se no hai fatto comunque un percorso dove ti permette di affiancare gente più esperta e di imparare. È normale che diventa difficile, non si dà tutte le colpe a tutte, sono delle scelte che possono andare bene o male, però la forza della società è cercare di spalleggiare l'allenatore o aiutarlo in alcune scelte, anche perché se, come tornando sulle Leão, se te lo lasci fuori, prima valeva 150 milioni, poi diventa, se lo lasci fuori costerà 100, poi 70, anche, cioè, gestire un giocatore dove ti permette poi in futuro magari di creare una nuova squadra anche senza Leão, però gestirlo diversamente, questo deve essere anche un lavoro della società, cercare di aiutare, certo, chi deve traghettare la squadra. Perciò niente, non posso dire niente perché io non, certo, sono un dirigente, ma certamente farsi sentire e in certi momenti aiutare un pochettino più da vicino alcune scelte dell'allenatore.
Va bene, certo, assolutamente. Dunque, io mi sto per fermare, però chiedo a Paolo, poi ci ritorno con Stefano, a voi due, proprio, credete di più in Inzaghi che possa ritrovare la cattiveria della sua Inter o in Motta invece che possa trovare una continuità con il suo calcio e quindi essere più concorrente del Napoli? Tra queste due cose, Paolo, al volo.
Allora, come allenatore vedo più prospettive per Thiago Motta perché è in fase di lancio. Invece, okay, Inzaghi al quarto anno mi sembra comunque, non è a fine ciclo, però insomma quello che doveva il picco che doveva toccare forse l'ha toccato l'anno scorso. Questo per quanto riguarda gli allenatori. Non dico che allora la Juve arriverà davanti all'Inter per forza, perché comunque l'Inter come rosa è un pochino più collaudata.
Stefano Eranio?
Ma io, guarda, io più che Inzaghi direi se Lautaro diventa Lautaro, che arriverà presto, se Barella fa il Barella, che arriverà sicuramente presto perché strada facendo, e magari Acerbi ritorna in squadra, io penso che l'Inter è sempre la squadra più forte, perciò, mentre invece Thiago è un grande allenatore, ma poi la differenza le fanno la qualità in campo, e secondo me di qualità della Juventus ce n'è, ma è ancora un po' acerba.
In Palomani, tu come ti collochi?
Ha detto bene Paolo, insomma, voglio dire, il quarto anno di Inzaghi potrebbe rappresentare un fattore, Thiago Motta all'inizio, però non credo abbia poi la squadra subito immediatamente per vincere. Quindi credo più un recupero dell'Inter sotto questo punto di vista, di una cattiveria, come l'hai definita tu, agonistica. L'attenzione di parlare di applicazione, di sacrificio, soprattutto nella fase di non possesso.
Sì,
è,
sì,
quello che manca lì.
Come ne abbiamo parlato ieri.
Indipendentemente, come, certo, ha detto Stefano, certo, da Lautaro, dall'individuale, dalla crescita, dei migliori rendimenti dei giocatori più forti. Però insomma, credo che quando la palla ce l'hanno gli avversari c'è, sì, qualche problemino.
Esatto, come sottolineavi anche ieri. Ci ritorniamo, io ringrazio Stefano Eranio per essere stato, ciao, con,
Stefano,
noi, grazie, un abbraccio.
Ciao Paolo.
Grazie,
ciao ragazzi, grazie a
tutti. E grazie anche a Paolo Pacchioni, ciao Paolo, a presto. Break per noi, torniamo tra pochissimo.